Parte prima. Un viaggio a Lilliput. Capitolo primo. L'autore parla in succinto della propria nascita, della propria famiglia e dei motivi che primieramente lo indussero a viaggiare e come, avendo fatto naufragio, si salvasse a nuoto arrivando al paese di Lilliput, dove venne fatto prigioniero e trasportato nell'interno. Mio padre era un piccolo possidente della contea di Nottingham e io ero il terzo dei suoi cinque figli. Avevo 14 anni quando fui mandato a Cambridge, nel collegio Emanuele, dove studiai con molta diligenza. Ma dopo qualche tempo la mia famiglia non poté sostenere la spesa, tutto che modesta, della mia pensione, sicché dovetti lasciare il collegio e sistemarmi a Londra, presso il celebre chirurgo Giacomo Bates, dal quale rimasi 4 anni come apprendista. Ma io sentivo che il mio destino mi avrebbe portato a viaggiare per mare, sicché ogni piccola somma che mio padre buonanimo ogni tanto mi mandava, io l'impiegavo nello studio delle matematiche e della navigazione. Infine riuscii a cavar di sotto a mio padre, a mio zio e a qualche altro parente una 40 di sterline, oltre alla promessa di una pensione di 30 sterline all'anno. E con questi mezzi mi recai a Leida per laurearmi in medicina, ciò che feci dopo 2 anni e mezzo, ripromettendomene gran profitto nei miei futuri viaggi di lungo corso. Tornato in Inghilterra, ottenni, grazie alle raccomandazioni dell'ottimo signor Bates, il posto di chirurgo sulla rondine, comandata dal capitano Abramo Pennell, e per 3 anni e mezzo viaggiai in Levante e altrove. Al mio ritorno decisi di stabilirmi a Londra. Bates mi incoraggiò in quest'idea e mi presentò a parecchi dei suoi malati. Presi in affitto un quartierino in una casetta dell'Old Jewry e vi portai la mia giovane moglie, Maria Barton, seconda figlia di Edmondo Barton, berrettaio nella via di Newgate. Essa mi portò 400 sterline di dote. 2 anni dopo morì il buon Bates. La mia clientela cominciò a scemare. Le mie conoscenze si raffreddarono. La coscienza non mi permetteva di far uso dei mezzi scorretti di cui si valevano quasi tutti i miei colleghi. Perciò preferii, dopo aver consultato mia moglie e alcuni amici, di rimbarcarmi. Fui successivamente chirurgo su 2 vascelli e a forza di viaggi nelle Indie orientali e occidentali misi insieme in 6 anni un gruzzoletto. Nelle ore d'ozio mi dedicavo alla lettura dei migliori autori antichi e moderni, poiché avevo sempre meco molti libri. Quando poi scendevo a terra non trascuravo d'osservare i costumi dei vari popoli e di impararne la lingua, ciò che mi costava pochissima fatica in grazia della mia felice memoria. L'ultimo di questi viaggi mi diede però poco frutto, sicché io, disgustato, pensai di tornare a casa mia e restarvi in pace con mia moglie e coi miei figli. Lasciai Old Jewry per Fetter Lane e più tardi per il Wapping, sperando di farmi una clientela di marinai. E inutile, gli affari non mi volevano andar bene. Dopo altri 3 anni passati nell'attesa di un miglioramento che non veniva mai, accettai l'offerta lusinghiera fattami dal capitano Guglielmo Pritchard dell'Antilope, che stava per partire per i mari del sud. Ci imbarcammo a Bristol il 4 di maggio del 1699. Da principio la traversata si annunziò eccellente, ma quando fummo nei paraggi delle Indie orientali, per non tediare il lettore salto a pie pari le circostanze anteriori e insignificanti del viaggio, fummo colti da una terribile tempesta che ci respinse fino al nord-ovest della terra di Van Diemen. Eravamo allora a 30 gradi e 2 primi di latitudine sud. 12 nostri marinai erano morti per la fatica e il cattivo nutrimento. Gli altri erano esausti di forze. Il 5 novembre, che in quei paesi appartiene al principio dell'estate, con un cielo molto scuro, I marinai si avvitero di uno scoglio distante appena mezza gomena dal vascello. Era troppo tardi per salvarci. Il vento fortissimo ci spinse contro la roccia e facemmo naufragio. In sei uomini riuscimmo a entrare in una scialuppa e a districarci dai rottami del vascello. Remammo disperatamente per 3 ore, ma alla fine, non potendone più, ci abbandonammo in balia dei flutti. Mezz'ora dopo, una raffica ci rovesciò in mare. Non so che cosa sia accaduto dei miei compagni della scialuppa, e neppure di quelli che si erano arrampicati sulla roccia o erano rimasti nel vascello, ma suppongo che siano morti tutti. Io nuotai qua e là a casaccio. Per mia fortuna, il vento e la risacca mi spingevano verso terra. Ogni tanto io lasciavo penzolare le gambe, nella speranza di toccare il suolo. Stavo già per darmi per vinto quando il mio piede urtò contro il fondo, ma il declivio della costa era così lieve che dovetti camminare circa 1 miglio nell'acqua prima di trovarmi sulla terraferma. Calcolai che dovessero essere le 8:30 di sera e la tempesta si era molto calmata. Feci 1/2 miglio intorno, senza scoprire né case né traccia alcuna di abitanti. O forse ero troppo stanco per accorgermene. La fatica, l'aria afosa e una mezza pinta d'acquavite che avevo bevuto prima di lasciare il vascello mi fecero venire un gran sonno. Trovai un prato pulito e molle, mi vi sdraiai e feci la più bella dormita che avessi mai fatto in vita mia, perché mi svegliai dopo ben 9 ore, quando il sole era già alto. Feci per alzarmi, ma non mi riuscì. Stavo sdraiato supino con le braccia e le gambe aperte e mi accorsi che esse erano attaccate fortemente al suolo. E lo stesso era dei miei capelli, che portavo lunghi a zazzera. Vidi anche alcune sottilissime funicelle che mi giravano parecchie volte intorno al corpo, cominciando dal petto giù fino all'altezza delle cosce. Il sole era cocente e siccome non potevo guardare che il cielo, i miei occhi ne erano offesi. Intorno a me udivo un rumore confuso, ma stando così supino non potevo scorgerne la causa. A un tratto sentii qualche cosa che si muoveva sulla mia gamba sinistra, dalla quale, passando sul mio petto, mi saliva poco a poco verso il mento. Guardando alla meglio da quella parte, vidi una creatura umana alta forse 6 pollici, che aveva in mano un arco e una freccia e a tracolla un turcasso. Non meno di altri 40 esseri della stessa specie tennero dietro al primo. Stupefatto, cominciai a gridare, e così forte che quegli omuncoli, presi dalla paura, scapparono. E seppi di poi che qualcuno di essi si era ferito abbastanza gravemente nella fretta di precipitarsi dall'alto del mio corpo in terra. Però ritornarono subito, anzi uno di essi ardì farsi avanti fino al punto di vedermi bene in faccia, e alzando le mani e gli occhi in segno di stupore gridò con una vocina in falsetto ma che io intesi benissimo:
Pechina de Gul.
Le stesse parole furono ripetute dagli altri, ma io allora non potevo comprenderne il senso. La mia posizione, in vero, era piuttosto imbarazzante. Infine, con uno sforzo violento per liberarmi, riuscii a rompere le funicelle e a strappare i piccoli pioli che tenevano attaccato al suolo il mio braccio destro. Al tempo stesso, con una forte scossa che mi fece provare un dolore indiavolato, potei allentare un po' i legami che mi tenevano imprigionati i capelli dalla parte destra, e così fui libero di voltarmi un po' sul fianco. Allora quegli insetti umani scapparono a più non posso, prima che io potessi pigliarne uno, e si misero a strillare. Cessate le grida, sentì uno di loro comandare:
«Tolgo Ponac!»
Immediatamente mi sentii bucare la mano destra da più di 100 frecce che pungevano come aghi, Fecero anche un'altra scarica in aria, come i nostri bombardieri in Europa quando tirano le bombe. Parecchie frecce mi dovettero cadere sul corpo, ma io non me ne accorsi. Altre vennero a punzecchiarmi il viso, che io difendevo alla meglio con la mano. Passata la grandinata, cercai da capo di liberarmi, ed ecco allora un'altra scarica più grande che mai. Qualche omino cercò anche di ferirmi con la lancia. Per fortuna indossavo una giacca di pelle di bufalo che non potevano bucare. Infine presi il partito di star fermo sino al tramonto del sole, sperando che di notte avrei potuto districare anche il braccio sinistro e liberarmi addirittura. Quanto agli abitanti, se erano tutti della statura di quelli che avevo visto, mi credevo capace di tener testa al più potente dei loro eserciti. Ma la fortuna voleva altrimenti. Quando gli ometti videro che stavo fermo, cessarono di bersagliarmi, ma il chiasso sempre crescente mi diceva che il loro numero aumentava. A due tese da me, in direzione del mio orecchio destro, sentì inoltre per più d'un'ora come un rumore di gente che lavorasse. Infine voltai un po' la testa da quella parte, per quanto me lo permisero i pioli e le cordicelle, e vidi una specie di palco alto un piede e mezzo, con due o tre scale per salirvi. Sul palco stavano quattro di quegli ometti, uno dei quali, fornito di una certa aria di persona autorevole, mi fece un lungo discorso, di cui non capì una parola. Prima di cominciare a parlare aveva gridato tre volte «Langro degul san!» Seppi in seguito che cosa volevano dire con queste parole. Subito si fecero avanti 50 uomini e tagliarono gli spaghi dalla parte sinistra della mia testa, di modo che potei voltarmi a destra e osservare l'aspetto e gli atti dell'oratore. Era di mezza età e più alto degli altri tre che lo accompagnavano, due dei quali gli stavano ritti ai fianchi quasi per sorreggerlo, e l'ultimo, che pareva un paggio, alto all'incirca come un mio dito, gli sorreggeva lo strascico del robone. L'oratore sosteneva assai bene la sua parte e mi parve di indovinare nel suo discorso prima le minacce, poi le promesse, non senza qualche accenno di compassione e di umanità. Io risposi poche parole con voce sommessa, alzando la mano e gli occhi verso il sole, come per prendere la testimonio che morivo di fame, non avendo mangiato da un pezzo. Avevo infatti un tale appetito che non mi potei trattenere dal dimostrarlo, in modo forse poco educato, portandomi le dita alla bocca per far capire che avevo bisogno di cibo. Quello hurgo, seppi poi che laggiù si chiamavano così i pezzi grossi, capì benissimo, scese dal palco e mi fece appoggiare alle costole parecchie scale, sulle quali salirono un centinaio di uomini che si incamminarono verso la mia bocca con altrettanti panieri pieni di vettovaglie, spedite lì per ordine del loro sovrano dopo la notizia del mio arrivo. Osservai che c'erano carni di vari animali, ma al gusto non mi riuscii di distinguerle. Vi erano cosce, spalle, lombate, che parevano di montone, ma più piccine di un'ala di lodola, sicché in un boccone ne mangiavo due o tre, insieme con tre pani grossi come palle di fucile. Mentre mi portavano tutta quella roba, quegli uomini manifestavano il più grande stupore e la maggiore ammirazione per il mio portentoso appetito. Feci un altro segno per indicare che avevo sete. Ed essi, pensando che in proporzione di quanto avevo mangiato non mi sarebbe bastata una piccola quantità di bevanda, ricorsero a un ingegnoso ripiego. Rotolarono bravamente una delle più grosse botti di vino che possedessero fino alla mia mano e poi la rizzarono e le tolsero la parte di sopra. Io la vuotai con un sorso perché conteneva appena una mezza pinta. Quel vino aveva un po' il gusto del Borgogna, ma era anche migliore. Me ne portarono un'altra botte e la bevi. Ne chiesi ancora, ma non ne avevano più. Dopo aver assistito a tutte queste meraviglie, essi si misero a gridare per l'allegrezza e a ballarmi sul petto, ripetendo continuamente le solite parole
«Echna degul!».
Mi fecero segno di gettare a terra le due botti, dopo aver avvertito la folla di allontanarsi, gridando «Borach mi vola!». Quando videro le due botti volare in aria, fu un grande scoppio d'applausi. E confesso che, mentre essi mi passeggiavano sul corpo, ebbi più di una volta la tentazione di pigliarne 40 o 50 e scaraventarli in terra. Ma il ricordo delle bucature inflittemi e di quelle che potevano venire, senza contare la tacita promessa che avevo loro fatta di non abusare della mia forza contro di loro, mi persuasero a star tranquillo. Tanto più che mi ritenevo legato dalle leggi dell'ospitalità con un popolo che mi aveva rifocillato sì generosamente. Pure facevo un bel vedere l'audacia di quei piccoli esseri che ardivano montarmi sul corpo e camminarvi, nonostante che una delle mie mani fosse libera. Non appena fui sazio, ecco comparirmi dinanzi un personaggio di primaria importanza, inviato dal re del paese.
Sua eccellenza
mi montò sopra un polpaccio, si avanzò fino al mio viso, seguito da una dozzina di dignitari, e mi fece vedere le sue credenziali con tanto di sigillo reale, ficcandomele proprio sotto gli occhi. Egli mi fece un discorso che durò circa 10 minuti, calmo e risoluto, accennando ogni tanto verso la parte dell'orizzonte che ci stava di faccia. In quella direzione, a circa mezza lega, era posta la loro capitale, dove il re aveva deciso che io fossi trasportato. Risposi poche parole, ma non mi capirono. Allora ricorsi ai segni e, con la mano che avevo libera,
passando sopra quei gentiluomini,
mi toccai l'altra mano e la testa. Sua eccellenza comprese che domandavo di essere slegato, ma gli mi fece capire che sarei stato portato via così come mi trovavo, pur assicurandomi con altri segni che non mi sarebbe negato tutto ciò di cui abbisognassi. Feci di nuovo l'atto di rompere i miei legami, ma quando risentii sulle mani e sul viso già gonfi la puntura delle loro frecce, alcune delle quali mi erano rimaste confitte nella carne, mi mostrai rassegnato a sottomettermi in tutto, tanto più che il numero di quegli omettini cresceva ad ogni istante. Allora lo Hurgo e il suo seguito si ritirarono con molti salamelecchi e con cera soddisfatta. Subito dopo sentì un generale applauso, intramezzato da frequenti grida di «Peplom Selan!» e vidi alla mia sinistra un certo numero di persone occupate ad allentare le cordicelle, di modo che io mi potessi voltare sul fianco destro per orinare. Funzione che compì abbondantemente, con gran gioia del popolo, il quale, indovinando i miei propositi, si ritirò in gran furia a destra e a sinistra per evitare il diluvio. Mi furono poi sfregati dolcemente il viso e le mani con un certo unguento odoroso che in breve mi fece passare il dolore delle bucature. Il benessere che ne seguì, unito agli effetti del cibo e del vino, in cui, come seppi più tardi, i medici avevano versato per ordine dell'imperatore un soporifico, mi fecero venire un gran sonno che si prolungò per 8 ore circa. Sembra che l'imperatore fosse stato avvertito per mezzo di un corriere del mio ritrovamento sulla spiaggia e che avesse deciso, col suo consiglio, di farmi legare nel modo che già sapete, in che era stato fatto durante la notte mentre dormivo della grossa. Contemporaneamente si provvide all'invio di viveri e di bevande e si mandò a prendere una macchina capace di trasportarmi nella capitale dello Stato. Quest'idea parrà temeraria e pericolosa, e forse nessun sovrano europeo avrebbe agito così. Tuttavia credo che un simile provvedimento fosse non meno prudente che generoso, perché se avessero cercato di uccidermi durante il sonno, il dolore della prima ferita mi avrebbe svegliato, la collera mi avrebbe raddoppiato le forze e, rompendo ogni legame, avrei fatto una strage senza pietà dei miei assalitori. Quel popolo era specialmente esperto nelle scienze matematiche e meccaniche, a cui il sovrano accordava una benigna protezione. L'imperatore possedeva delle macchine ingegnosissime, alcune delle quali potevano trasportare i vascelli da guerra lunghi perfino 9 piedi, dalle foreste dove sono costruiti alla riva del mare. Si diede l'incarico a 500 fra ingegneri e falegnami di preparare una macchina di codesto genere, di grandezza bastevole per il mio trasporto. La macchina arrivò e il rumore che avevo sentito era dovuto al suo avvicinarsi. Era una carretta lunga 7 piedi e larga 4, posata su 22 ruote e alta mezzo piede da terra. La collocarono parallelamente alla mia persona, ma il difficile fu di alzarmi per mettermivi sopra. Per questo scopo piantarono in terra 80 pali muniti di carrucole. Mi passarono intorno alle braccia, alle gambe, al collo e al corpo delle forti strisce, a cui furono legate corde grosse come un buono spago da imballaggio. 900 uomini robusti tirarono le corde. E così fui alzato, gettato sulla carretta e ivi fortemente legato. Durante tutto questo tempo io seguitai a dormire, sicché seppi soltanto più tardi ciò che mi avevano fatto. Infine 1500 vigorosi cavalli mi trascinarono fino alla capitale, che era distante un mezzo miglio dai nostri. Dopo 4 ore eravamo sempre in viaggio, quando fui svegliato da un casetto abbastanza ridicolo. Mentre i conduttori si erano fermati per accomodare non so che cosa alla carretta, 4 o 5 giovincelli si arrampicarono adagio adagio fin sulla mia faccia per la curiosità di vedere quali smorfie facessi dormendo. A uno di essi, che era ufficiale delle guardie, ebbe l'idea di introdurmi la punta del suo spadone in fondo alla narice sinistra, producendomi così un solletico che mi fece fare 3 starnuti. Essi si affrettarono a scendere quatti quatti e soltanto 3 settimane dopo seppi il motivo di quel mio brusco risveglio. La marcia forzata durò tutto il giorno e la notte, durante il riposo del campo, 500 guardie vegliarono al mio fianco, metà con fiaccole e metà con archi e frecce, per colpirmi qualora tentassi la fuga. All'alba riprendemmo il viaggio e arrivammo verso mezzogiorno a 100 tese dalla capitale. Tutta la corte, compreso l'imperatore, era uscita dalle mura per venirmi a vedere. Ma i grandi ufficiali impedirono a sua maestà di mettere a repentaglio la sua preziosa persona montandomi addosso. La carretta si era fermata dinanzi a un antico tempio, il più grande forse di tutto l'impero. Secondo la religione di quel popolo, esso era ritenuto sconsacrato perché qualche anno prima vi era stato commesso un delitto. Così era spoglio di ogni ornamento e serviva ogni sorta di usi. Questo immenso edificio doveva diventare il mio alloggio. La grande porta a nord era alta circa 4 piedi e larga 2. Da ciascun lato di essa vi era un finestrino largo 6 pollici. A quello di sinistra i fabbri del re attaccarono le estremità di 91 catene, simili a quelle di cui in Europa si servono le signore per sostenere gli orologi, grosse circa altrettanto. L'altra estremità di ciascuna d'esse fu attaccata alla mia gamba sinistra con 36 fermagli. Di fronte al tempio, a 20 piedi di distanza e al di là della strada maestra, stava una torre alta almeno 5 piedi. Lì doveva salire il re con i suoi principali cortigiani per contemplarmi senza che io lo vedessi. Dalla città intanto erano usciti forse più di 100.000 abitanti, attratti dalla curiosità di vedermi, e nonostante mi si facesse buona guardia, credo che almeno 10.000 mi sarebbero montati sul corpo per mezzo delle scale se non fosse stato pubblicato un editto che lo vietava, sotto pena di morte. Quando fui assicurato in modo da sembrare impossibile che io rompessi le mie catene, gli operai tagliarono tutti gli altri legami e io potei alzarmi. Ma ero in preda a una tale tristezza quale non avevo mai provata. Non so descrivere il chiasso e lo sbalordimento della folla quando mi videro in piedi a passeggiare. Poiché le catene che trattenevano la mia sinistra erano lunghe circa 6 piedi, non solo potevo andare e venire, ma anche entrare carponi nella porta del tempio e stendermi nel suo interno.